L'argomento che mi è stato dato era quello riconciliazione e perdono, e credo che quanto mai è un tema fondamentale. Siamo anche nell'anno della misericordia. Misericordia, quando si parla dell'anno della misericordia, nell'immaginario è un anno in cui sparisce tutto, non dobbiamo tenere più conto di nulla, è un concetto molto vago di misericordia, è un concetto molto nebuloso. La misericordia riguarda il peccato, non riguarda mica così i venticelli di primavera, la misericordia riguarda il peccato dell'umanità. Gesù è misericordioso verso il peccato dell'umanità, non così verso qualche cosa di molto vago nel quale siamo inseriti. Per dire, allora, ecco che il tema della riconciliazione e del perdono fanno parte di questo, di tutto il discorso che potremmo fare in vari modi sulla misericordia. Ora, quando parliamo di riconciliazione e perdono, è sempre molto importante tornare sempre all'origine, alla fonte della questione, perché altrimenti anche questo tema viene visto come un qualche cosa che in un certo senso devo fare e che però ho provato tante volte ma poi non riesco, perché riconciliarmi andrebbe anche bene, il perdono però è un pochino più difficile, a volte mi sembra di aver perdonato, a volte mi sembra di no. Ecco, molto spesso andiamo un po', ci sono questi sentimenti che ci accompagnano e dobbiamo chiarirci bene e uscire da questo, da questa specie di secca, da questa specie di deserto in cui si erano anche arenati gli ebrei a causa del loro malintendimento della liberazione di Dio. Sapete che sono rimasti 40 anni. Potevano metterci un annetto per tornare nella Terra Santa, anche di meno, la via del mare era brevissima, dove c'è Gaza adesso, si fa presto da Gaza andare in Terra Santa, ma a causa della loro infedeltà. Allora noi dobbiamo veramente andare all'origine. Quando parliamo di riconciliazione, quando parliamo di perdono, non parliamo di qualche cosa, parliamo che c'è qualcuno che è il Padre, che ha deciso nei nostri confronti di comunicarci il suo perdono. Perché noi siamo già stati perdonati sulla croce e fin dall'eternità il Padre ci ha perdonato. Ma vuoi comunicarlo a noi, perché finché noi non lo sentiamo come nostro, questo perdono, questa riconciliazione, facciamo tante cose, ma viviamo come un po' una tristezza, come un qualche cosa che ci accompagna, un sacco pesante di pietre che ci portiamo dietro sempre. Sì, abbiamo scoperto il filone giusto, la vita nello spirito, però, e sono tutte belle cose, però io ho quella cosa lì. C'è quell'altra cosa là che sembra quasi che non svanisca mai. E allora dobbiamo entrare in questo fuoco. Allora, prima di ogni altra cosa è necessario che quando parliamo di perdono, quando parliamo di riconciliazione, vedere qual è la grande rivelazione che fa Dio all'umanità. La grande rivelazione. La grande rivelazione è questa, e da qui parte anche tutta la guarigione spirituale. Il pensiero, la comunicazione che Dio è nostro Padre. Finché non entra nel nostro cuore questa verità, altre verità prendono il suo posto che non sono verità. Il peccato è una menzogna o è una verità? È una menzogna. Eppure noi quante volte lo scambiamo per verità? Diciamo è proprio vero, è successo così, è proprio vero. E quindi professiamo una fede nel fatto che c'è una verità da cui noi non possiamo quasi più sottrarci, perché comunque il fatto è successo. nel passato o nel presente, per colpa mia o per colpa degli altri, adesso non stiamo a indagare in questo momento. E invece c'è una verità, che è la grande verità: Dio è nostro Padre da sempre e per sempre. E se entriamo in questa dimensione, in questa dinamica, allora anche la riconciliazione con Lui, e poi vedremo quella con gli altri, allora vediamo che diventa possibile. Il primo dono che ci fa lo Spirito è la conoscenza del Padre. Il grande dono, poi vengono i doni che sono i carismi, ma il grande dono, il dono di Gesù è lo Spirito Santo che grida dentro di noi Abba Padre. Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro cantano in lingue? No, costoro sono figli di Dio. E poi anche cantano in lingue perché sono contenti. Ma tutti coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per, notate, ricadere nella paura, ma uno spirito da figli adottivi, per ricadere nella paura. Poiché noi riceviamo a volte dei momenti della nostra vita una liberazione, c'è un momento, una preghiera, un incontro, qualcosa che apre il nostro cuore, ma si può anche ricadere. Satana vuole farci ritornare indietro, cioè offuscare la paternità, l'eterna misericordia, l'eterna bontà di Dio. E allora la prima riconciliazione, non si tratta che noi dobbiamo riconciliarci. San Paolo dice: lasciatevi riconciliare con Dio. Egli è la nostra pace, Egli è la nostra riconciliazione. Mi capiterà ogni tanto perché ho problemi di voce, ma qua vedo che hanno provveduto. Egli è la nostra pace, Egli è la nostra riconciliazione. Lasciatevi riconciliare. Ora noi stiamo andando come delle persone che camminano verso qualche cosa e il Padre ci viene incontro e ci dice: lasciati riconciliare. Riconciliare con Lui, riconciliare con noi stessi, riconciliare con gli altri. E la prima riconciliazione è quella di accettare il perdono del Padre. Il figlio torna e accetta il perdono del padre. L'altro figlio non accetta il perdono del padre. L'altro figlio rimane triste perché non accetta il perdono del padre. Non accetta che suo padre sia così. Non dà la colpa al figlio, notate, all'altro fratello. Dà la colpa al padre. Ma come? Non aveva capito che il Padre è perdono, il Padre è misericordia, il Padre è amore. E c'è questa riconciliazione, questa accettazione. E senza questa accoglienza noi non possiamo crescere nella fede. Perché noi siamo chiamati a vivere di fede e nella fede. La fede vuol dire credere che è più grande l'amore e la riconciliazione del Padre che non quello che io ho fatto, quello che mi è avvenuto. Perché se io credo che ci sono delle cose che comunque sono insormontabili, quelle cose mi domineranno per tutta la vita, perché ho fede nel loro potere di male. Invece la nostra è la fede nella paternità di Dio che ci riconcilia. Ecco perché la preghiera che Gesù dona agli apostoli è il Padre nostro. E non sprecate parole, dice, ma dite Padre. Ecco la prima grande liberazione e la prima grande riconciliazione. Negli Atti degli Apostoli è scritto che il Signore Gesù dona, vi doni il Signore la grazia della conversione per il perdono dei vostri peccati. Il Signore vi darà la grazia della conversione e il perdono dei peccati. È Lui che agisce, è Lui che fa questo dono, e a tutti noi è fatto questo dono. A tutti noi è fatto questo dono. Lasciatevi riconciliare con Dio. E allora il perdono diventa l'ombrello, la nube, l'abbraccio sotto il quale vive la nostra vita. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, non qualcuno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ed è necessario che noi viviamo sotto questa nube, la nube del perdono di Dio continuo che ci avvolge e ci porta. E in questo modo noi possiamo allora accettare anche le sconfitte, i peccati che abbiamo avuto nella nostra vita o che abbiamo subito, e solo in questo modo questi possono essere completamente assorbiti, se possiamo usare questo termine improprio, da questo amore di Dio, trasformati. Altrimenti non è possibile, altrimenti è una iniziativa morale nostra per vedere se sono capace piano piano di perdonare, piano piano di accettare, e quel piano 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 arriviamo alla fine della nostra vita che andando piano piano non abbiamo concluso nulla. Ma se il Signore anticipatamente, ora, questa sera, perché ci incontra qui, ci offre lasciatevi riconciliare, ma Signore lasciatevi riconciliare, ma io come faccio, come no? Non devi farlo tu, devi lasciare che il Padre ti abbracci e ti riconcili a sé, come il figlio al prodigo. E in questo modo, allora, il perdono diventa, dicevo, lo stato in cui noi viviamo, nel nostro rapporto con il Padre, ma non per sentirci sempre in colpa, ma per sentirci sempre amati, per sentirci sempre amati continuamente, continuamente, continuamente. E mentre ci sentiamo continuamente amati, continuamente perdonati e continuamente riconciliati, la nostra vita allora viene trasformata, perché allora il male non ha più la potenza occulta. Cos'è la potenza occulta del male? Il male ha un potere occulto, cioè nascosto, vive nell'essere nascosto. E invece il Salmo 32 dice: ho manifestato al Signore la mia colpa, ho mostrato a Lui il mio peccato ed Egli mi ha sollevato. Mi sono mostrato come i lebbrosi che si sono mostrati a Gesù, si sono mostrati, hanno fatto vedere la loro situazione. E in questo modo allora noi stessi diventiamo perdonati e lentamente, ma non tanto lentamente, veniamo come invasi dallo stato di perdono. Veniamo trasferiti, Egli ci ha trasferiti dal potere delle tenebre al suo regno di luce infinita. Egli ci ha trasferiti. Forse un giorno saremo trasferiti nella luce di Dio. No, un giorno. Egli ci ha trasferiti. Abbiamo la fede che Egli ci ha trasferito nel suo regno di luce? Che noi questa sera siamo perdonati totalmente, completamente, riconciliati col Padre? In Gesù Cristo, suo Figlio, si intende. È questa la nostra fede che allora ci fa respirare. Perché allora in quel modo lì noi ci riconciliamo con Dio, e ci anche riconciliamo con noi stessi, poi veniamo agli altri. Perché? Perché è importante accogliere il perdono di Dio sulle cose della nostra vita, su quella cosa lì, su quella cosa là. Ma allora, Signore, tu eri là, quando facevo questo tu eri là, quando è successo questo tu eri là. Ma allora, Signore, tu sei sempre con me. Lo assicura il Vangelo, io sono sempre con voi, io sono sempre con te. Io sono l'amore, la riconciliazione, la vita. Talvolta però, soprattutto la mentalità contemporanea, avendo offuscato il senso del peccato, sembra che le persone stiano un po' meglio, perché così non ci pensano. Ma se uno ha un tumore e non ci pensa, di sicuro muore. Se invece qualcuno glielo dice e ci pensa, potrebbe anche salvarsi. Il mondo attuale ha creato come una nebbia intorno a questo. Il Signore non vuole svergognarci, ma vuole dirci che è proprio là dove c'è stata la sofferenza, dove c'è stata la trasgressione, il peccato, proprio là, Lui è là, Lui è lì. Lasciatevi allora riconciliare con Dio. E allora anche noi, se siamo riconciliati con Dio, siamo trasferiti. Siamo trasferiti. Questa sera siamo qui, ma noi siamo dei trasferiti nel regno della luce. Ma se lui s'avesse padre, sagò mi a casa, lui con ben discora, se s'avesse mi sagò a casa, e se s'avesse mi cosa go a casa, va avanti una vita intera sapendo quel che go a casa, la casa passerà, tutte queste cose comunque passeranno, se non altro con il tempo, e io non mi lascio trasferire. Non mi lascio trasferire. Proprio sapendo che cos'ho a casa, che cos'ho nel mio cuore, devo lasciarmi trasferire, perché non posso vivere questa vita in questo modo. Devo lasciarmi trasferire, perdonare, lasciarmi accogliere dal Signore, lasciarmi riconciliare con Lui. E allora, quando faccio questo, anch'io divento riconciliazione. Anch'io divento riconciliazione. E anch'io divento perdono, ma se non sono profondamente certo nello spirito di essere perdonato, ma come faccio a perdonare? Il perdono delle offese che ci vengono dagli altri non va confuso col fatto, non pensiamo che più, giremo pagina, le pagine non si girano, non si girano. Ci si può mettere qualcosa sopra, ma il male che abbiamo ricevuto o che abbiamo fatto è una realtà spirituale, il male, non è una realtà materiale. Col tempo se perdi i capelli oppure la barba la cambia colore, ma il male che abbiamo subito o che abbiamo fatto col tempo non passa. Facciamocene una ragione, non se ne va, anzi continua a produrre i suoi effetti malefici, è una metastasi. Quando invece noi ci presentiamo al Signore e ci lasciamo riconciliare con Lui, il male viene svelato, perdonato, noi siamo riconciliati e di conseguenza possiamo diventare perdonatori e riconciliatori e quindi evangelizzatori di una umanità. L'umanità ha bisogno di riconciliazione, le famiglie hanno bisogno di riconciliazione, noi abbiamo bisogno di riconciliazione e di perdono e di perdonare, di essere perdonati e di perdonare. E allora, ecco perché nella lettera ai Colossesi, che è stata letta questa sera, ma era uno dei brani che avevo messo anche in cantiere, come il Signore Gesù ha perdonato a voi, così anche voi perdonatevi gli uni gli altri se qualcuno abbia di che lamentarsi, perdonatevi gli uni agli altri come Lui ha perdonato a voi, perdonatevi gli uni gli altri, che fatica, come Lui ha perdonato a voi. Eh sì, ma me l'ha fatta, non ho fatto niente fin di conti, sono gli altri che mi hanno fatto questo, sono stati gli altri che mi hanno fatto questo. Ma se tu hai ricevuto la luce di Dio, sei stato riconciliato, sei stato trasferito dalle tenebre alla luce, tu diventi sacerdote, sapete che nel battesimo tutti siamo anche re, sacerdoti e profeti, come carisma ordinario, poi c'è il sacerdozio ordinato che è relativo ai sacramenti e basta, solo all'Eucaristia e alla confessione, il sacerdozio ordinato, non è che... Ma il sacerdozio vuol dire offrire a Dio preghiere, suppliche e perdono agli altri. Allora anche noi, se siamo così, diventiamo sacerdoti, ministri di perdono. Perché il primo ministro del perdono siamo noi. Anche quando vado a confessarmi, il sacerdote... Con il sacerdote cosa si fa? Si celebra il perdono di Dio, o no? Si celebra il perdono di Dio. Cioè si celebra il perdono che io ho accettato da Dio, si celebra il perdono che io dono agli altri. Perché se io non dono il perdono agli altri, il sacerdote celebra, ma tutto rimane come prima. Il sacramento è stato vero? C'è stato il sacramento? Sì, ma non ha fatto niente. Mi hanno dato le pastiglie, me le ho messe nel cassetto. Ho fatto una bella celebrazione, ma non ho usato il dono di Dio. Noi è necessario che diventiamo sacerdoti di riconciliazione. E il sacerdote, quando perdona, ha davanti il crocifisso, che ha perdonato ogni cosa, e noi nei rapporti con gli altri il crocifisso dobbiamo avere davanti. E devo proprio avere davanti il crocifisso, perché con quel che l'ha fatto quel lì, devo solo il crocifisso per perdonarlo, no, con quel che l'ha fatto quel lì, poiché io non so perdonare, mi occorre solo il crocifisso per farmi questo dono a me. Io devo diventare sacerdote di riconciliazione e di perdono. Io. Ma se io non ho commesso nessuna colpa grave, il profeta Daniele, quando si presenta al Signore, santo, profeta Daniele, Signore, noi e i nostri padri abbiamo peccato. Signore, ascolta. Signore, perdona. Signore, abbi pietà di noi, di me e del tuo popolo. Ma Daniele, poverino, peccati non ne aveva. Cosa fa Daniele? Si fa carico. Il peccato degli altri è anche mio. Noi siamo una comunità, non siamo singoli. Veniamo al mondo perché due genitori si sono incontrati. Non nasciamo neanche singolarmente. Nonostante le tecniche moderne, comunque due genitori servono sempre. Conosciuti o meno, poi non lo sappiamo. Allora noi... siamo anche membri di una comunità e il peccato mio e il peccato degli altri ci riguarda tutti. E allora diventiamo ministri di riconciliazione. È bello pensare questo. E allora in questo modo qua il Vangelo si espande. Il Vangelo si espande. Quando? Cosa devono fare gli apostoli prima di andare a predicare il Vangelo? Si incontrano con il risorto e Gesù deve sistemare Pietro, vero? Tre volte l'ha tradito e tre volte gli chiede Pietro, mi ami tu? E poi li manda a perdonare i peccati. Prima dona il perdono, la pace, loro accettano e diventano ministri di riconciliazione. Paolo, come Dov'è che Paolo riceve la prima spinta, probabilmente, ma è molto certo questo? Sì, quando cade sulla via di Damasco, ma prima cos'era successo? Che quando è stato martirizzato Stefano chiede perdono per i suoi uccisori, Stefano chiede perdono per Paolo. Stefano chiede perdono al Signore per San Paolo. E Paolo diventerà apostolo delle genti. Anche l'evangelizzazione talvolta è frenata dalla nostra difficoltà di sentirci perdonati e di perdonare. Anche l'evangelizzazione talvolta è frenata. E allora veniamo un po' ai rapporti con gli altri, che sembrano quelli più difficili. Il buon Pietro, insomma, un bel giorno al Signore dirà: ma quante volte dobbiamo perdonare, come abbiamo letto prima, no? Al mio prossimo. 70 volte 7, che non vuol dire 490. Come dire, te l'ho detto 1000 volte, no? Quando un bambino, no? Te l'ho detto 1000 volte, non vuol dire 1000, vuol dire, sono stanco di dirtelo. Quante volte devo perdonare? Non devi mai stancarti di perdonare. 70 volte 7. Ma è possibile questo? Umanamente? Umanamente no. È possibile se noi siamo continuamente immersi nella riconciliazione di Dio. Santa Teresina di Lisieux, sapete che pregava sovente per i condannati a morte che c'erano nelle prigioni francesi. Pregava. E soprattutto una volta ha pregato per un condannato a morte perché almeno avesse la vita eterna se non aveva quella terrena. E lesse sul giornale qualche giorno dopo che quell'uomo, prima di morire, nonostante tutto, ha rifiutato tutto, ma ha chiesto di poter baciare il crocifisso che il prete gli ha posto. Ma Santa Teresa non pregava per i carcerati condannati a morte perché pensava di essere una santa, perché pensava che se lei non era come loro è perché ha capito un po' prima il perdono e la misericordia di Dio, e loro non l'avevano ancora capito, ma lei riteneva di essere come loro. Santa Caterina da Siena normalmente pregava per i condannati a morte, per i peccatori. E allora cerchiamo di fare qualche altro piccolo passino che ci porta proprio... Allora, il perdono è anche esprimere la tenerezza di Dio, l'amore di Dio, la benevolenza di Dio. Ma se noi non siamo stati voluti bene, se noi abbiamo sofferto di tenerezza, o perché non ne abbiamo avuta, o perché era sbagliata, o perché era troppa, era invadente, ci sono tante sfumature, imperfetta è la nostra fede, la nostra umanità imperfetta, e anche il nostro modo di amare non è mai perfetto. Se noi non abbiamo sentito, se noi siamo feriti in queste cose, oppressi da queste cose, a volte molto lontane, come facciamo noi allora a donare perdono? È necessario accogliere e manifestare davanti a Dio, anche davanti a qualcuno, talvolta, le nostre ferite. Perché quando vengono manifestate, perdono la loro forza occulta dell'essere nascoste, vengono manifestate. Persino molte chiese pentecostali hanno riscoperto di manifestare a dei fratelli più adulti, loro non hanno i preti che confessano, ma hanno scoperto che è importante questo. Ma soprattutto è importante accettare quello che ci è successo e consegnare e perdonare e riconciliarmi con le persone che mi hanno fatto del male. È importantissimo questo, se no facciamo una vita sempre tagliata come a metà, camminiamo zoppi. Guardate che questo è importantissimo. È importantissimo questo. Più degli altri doni. I doni dello spirito spesso vengono come repressi, vengono come mortificati, proprio perché a volte dentro portiamo come una tristezza. E sapete che la tristezza, diceva San Filippo Neri, ammala l'anima. La tristezza ammala l'anima. E allora, cercando di, ho dato solo alcuni spunti, allora il Signore cosa ci chiede? Di non restare schiavi dei nostri errori o degli errori degli altri. Voi siete chiamati a libertà, e dove c'è lo spirito c'è la libertà, e voi a viso scoperto potete camminare davanti a Dio. Non restare schiavi di quello che ci è successo o di quello che ci hanno fatto. E allora anche noi, come il figlio del prodigo, diciamo: mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò le cose come stanno. E gli dirò: padre, ho peccato. Mi alzerò e andrò da mio padre. E Dio è mio padre. E quando le cose le dico a lui, diventano una potenza. Quando io le dico a lui le cose, allora, quando io confido al Signore il mio peccato, allora, dice il Salmo 51, annuncerò agli erranti le tue vie, ai peccatori annuncerò la salvezza. Liberami dal sangue, Signore, Dio mia giustizia, e allora farò l'evangelizzatore. Voglio, Signore, evangelizzare, voglio portare il tuo regno. Ma cos'è che mi frena? È quello, a volte molto nascosto, del non sentirci completamente riconciliati con Dio e riconciliati con gli altri. Scusate se insisto su questo, ma è fondamentale. E non è una questione, cioè non è facile, ma non nel senso che è una difficoltà enorme farla. Bisogna proprio entrare in questo discorso della fede. È un discorso che a volte preferiamo non fare con Dio, questo discorso, o con gli altri, ma è un discorso in cui è necessario entrare. È necessario entrare. Mi capita talvolta con persone che vengono con grandi tristezze, questo, quell'altro, quest'altro, e insomma dico: vabbè, ma quando era piccola, dico, non so, si trovava bene in famiglia? Beh, per quella sì, per quella, come per dire, insomma, in qualche modo sì, vuol dire, oh, sua mamma le voleva bene, e insomma mia mamma abbastanza, e il papà a modo suo. E cioè cosa vuol dire? Vuol dire che non mi ha mai preso in braccio una volta? Vuol dire che non mi ha mai dato un bacino, forse una volta, ma non ricordo neanche? Beh, allora non è che proprio è stata, non c'è stato proprio niente in quella vita. Lo vogliamo perdonare questo padre? Lo vogliamo perdonare? Ho fatto un esempietto, ci sono cose ben più gravi. Lo vogliamo perdonare questo padre? Perché questo padre, non trasmettendomi la tenerezza, non ha fatto passare in me la tenerezza di Dio. Non ha fatto passare in me la tenerezza di Dio. Sono venuto su, che mi è mancato qualche cosa. Ora ho trovato il Signore, ma sono ancora triste. È necessario che io ritorni là e dico: ti ringrazio, Signore. Tu mi hai dato la vita, mio padre e mia madre mi hanno dato la vita. Signore, ce lo dobbiamo dire, non sono stati come io avrei voluto. Ah, mio papà, sì, puoi. Non, perché non dobbiamo dire che talvolta, parlo di genitori per dire di qualsiasi altra cosa, non sono stati sempre come noi avremmo desiderato, ma non nell'accontentarci in tutto, nelle cose profonde. Non sono stati sempre come noi avremmo desiderato. Sì, è vero, Padre, non sono stati come io avrei desiderato. E allora, diciamoglielo al Signore questo, non dobbiamo avere paura di mostrare al Signore queste cose. Lui è il Padre di tutto, anche di mio padre, anche di mia madre, anche di quelli che mi hanno fatto del male, è il Padre di tutto e di tutti. E allora, se c'è questa paternità che mi invade, mi presento. E lì nella casa del Padre io mi riconcilio, concludendo, e la famiglia umana viene ricostituita, la mia famiglia viene ricostruita. Allora posso perdonare, ma non perché ce l'ho messa tutta. Posso perdonare mio padre perché ho trovato un padre più grande, che fa da padre da me e anche a lui. Posso perdonare i miei parenti, perché anche Gesù ha perdonato i suoi parenti. Anche Gesù ha perdonato il ladrone, anche Gesù ha perdonato i suoi uccisori. Ma io poi quando li rivedo mi viene in mente tutto. Il perdono non è una questione psicologica, il dimenticare dal punto di vista mentale quello che è successo. Ma lentamente diventa: Signore, ti ringrazio, perché quando vedo quella persona mi viene in mente ancora tutto, però nonostante mi venga in mente tutto, Signore, sei tu il mio Signore, non quella persona. Sei tu il mio Signore, non quello che mi è stato fatto. Sei tu il mio dono e non quel dono che mi è mancato o che mi hanno preso. Sei tu, Signore, sei tu, Signore. E allora in questo modo il male rimane male. Non possiamo chiamare bene ciò che è male. Il male che ho subito rimane male. Ma Gesù dirà a Pietro: vieni, puoi camminare sulle acque. Fa, Signore, che io cammini. Cammina su queste acque. Sapete che il mare nell'Antico Testamento era il simbolo del male. Il mare era il simbolo del male. E Pietro viene chiamato da Gesù a camminare sulle acque. Allora possiamo camminare su queste acque. E quando camminiamo su queste acque, evangelizziamo. Perché gli altri dicono: ma guarda quello lì, ma... E quella lì, ma non è mia, quei che Poareto era successo del tutto, guarda adesso qua, come mai che cammina sulle acque? Ha incontrato il Signore. E se ci chiedono: ma tu riesci con tutto quello che ti è successo a fare questo? Beh, io no, ci ha pensato il Signore, ho consegnato tutto a Lui. Certo, non è la cosa di un istante, è un percorso che si apre. Pietro dopo qualche passino ha cominciato a guardare il mare e l'è andato da nuovo, ha detto, però dopo il Signore l'ha tirato su. Ecco, non so se io ho dato solo qualche spunto sul significato profondo della riconciliazione. Se avete qualche domanda, se non possiamo pregare su questo punto un pochino. Se c'è qualche domanda, qualsiasi, non fatevi mica riguardo, qualche chiarimento. Mi sembra un po' troppo difficiletto? Guardate che questa è la via della riconciliazione. Senza la riconciliazione tutto viene paralizzato. Lasciatevi riconciliare con Dio. Dio ha riconciliato a sé in Cristo. Ha riconciliato a sé tutte le cose. Cristo è venuto a riconciliare tutte le cose. E noi diventiamo riconciliati e riconciliatori. Non vuol dire dimenticatori del passato. Non vuol dire così che diventiamo dei dimenticoni. Ma diventiamo coloro che celebrano continuamente la misericordia di Dio anche su quello che è successo. È una celebrazione continua della misericordia di Dio. Eterna, Signore, la tua misericordia. Noi facciamo questo esercizio, se leggete il Salmo 35, no? Ci sono tutti gli avvenimenti in cui il popolo ebraico dice eravamo in Egitto, ma eterna è la tua misericordia, siamo arrivati al Mar Rosso e tu ci hai liberati, perché eterna è la tua misericordia, avevamo fame nel deserto, ma eterna è la tua misericordia. Se facciamo un elenco delle cose negative della nostra vita e su queste diciamo, ma lì Signore, eterna è la tua misericordia, e lo proclamiamo come verità, allora questa verità dell'eterna misericordia, dell'eterno perdono, dell'eterna riconciliazione rimane. Il peccato che è menzogna è destinato a scomparire, perché il peccato non è verità, è una non verità. Anche quando succede in noi. E professando la verità di Dio, del suo amore, questa verità ci inonda, ci avvolge. Va bene, ora possiamo anche fare un canto e pregare un pochino se non avete domande. Magari Don Lorenzo, tu devi chiedere qualche cosa. Che sai che magari è stata un po' difficoltosa.
Più che chiedere a lui, dobbiamo chiedere al Signore la grazia del perdono, la grazia di un cuore che si intenerisce, perché a volte quando il cuore è ferito si chiude. E allora ci vuole la grazia di Dio per aprire il cuore quando noi non siamo capaci. E dobbiamo dire, Signore, io che non so perdonare, però come ci chiedeva Walter, dammi tu questa grazia, dammi tu questo dono. E allora pian piano il Signore può darti quella grazia di vedere in un modo diverso e di vedere con compassione quello che prima ti faceva rabbia, perché Dio ti ha cambiato gli occhi, perché ti ha cambiato il cuore. E allora è da Lui che viene il perdono, che dopo noi cercheremo anche di esercitarlo gli uni con gli altri, perché perdonati saremo anche noi resi da Dio capaci, come diceva Don Walter, di dare il perdono. Di questo ringraziamo, lo diamo al Signore, ci alziamo in piedi e cantiamo al Signore.
Con tutto il nostro cuore e con tutta la mente. Vogliamo aprire questa sera il nostro cuore a Te, Signore. Donaci il Tuo Spirito, Signore, perché noi possiamo aprirci e vogliamo mostrarti, Signore, senza paura, quello che in questo momento cade davanti ai nostri occhi, del nostro presente, del nostro passato, degli altri. Lo mettiamo davanti a Te, ora, Signore Gesù. E riconosciamo che Tu ci hai portato il Padre, Signore Gesù, che noi insieme con Te siamo ritornati alla famiglia del Padre, che ci hai trasferiti dalle tenebre alla luce, Signore. ma in questa luce in cui ci hai trasferiti, la nostra umanità vede ancora, Signore, le ferite che abbiamo dato o le ferite che abbiamo subito. Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivente, Tu che sei passato in mezzo a noi perché potessimo toccare la Tua veste, Signore Gesù, dopo aver provato tante volte come l'emorroissa, Signore Gesù Cristo, noi vogliamo toccare la Tua veste perché siamo andati dai medici, dagli uni, dagli altri. Abbiamo speso tutta la nostra vita, ma solo se noi tocchiamo la Tua veste siamo guariti, siamo riconciliati, sì, perché Tu sei la nostra riconciliazione, Signore. Tu vieni questa sera a togliere la nostra vergogna. Geremia dice: Gerusalemme, incurabile è la Tua piaga e profonda la Tua ferita. Nessuno la può curare, ma Io, il Signore, curo la Tua piaga, fascio la Tua ferita, Io ti ristabilirò di nuovo. Ma mostrami la Tua piaga, mostrami la mia ferita, non nasconderla. A volte vorremmo che certe cose non fossero mai successe. Ebbene, Signore, proprio perché eterna è la Tua misericordia, ora le espongo alla Tua luce, Signore, e mentre accolgo il Tuo perdono, Signore, sciolgo anche, Signore, le persone che mi hanno fatto del male, le sciolgo, Signore, non le tengo più nel mio cuore, oh Signore, perché io voglio camminare nella libertà dei figli di Dio e che anche gli altri Ti incontrano. Grazie, Signore Gesù. Gloria a Te, Signore. Benedetto sia il Tuo nome per sempre, Signore. Grazie, oh Signore Gesù. Gloria a Te, Signore Gesù. Santo, santo il Tuo nome, Signore. Gloria a Te, Signore.
Manifesta la Tua misericordia, oh Signore, questa sera in mezzo a noi, nei nostri cuori, nelle nostre paure, nella nostra poca fede. Manifesta la Tua misericordia, oh Signore, inondaci con la potenza e con la bellezza della Tua misericordia. Rialzaci, oh Signore, Tu che sei il perdono, Tu che ci ami infinitamente, Tu che sei qui in mezzo a noi, oh Signore, Tu che sei qui nel nostro cuore. Gloria a Te, oh Signore. Vogliamo aprirti il nostro cuore con fiducia, con fede, oh Signore, perché siamo certi del Tuo amore, siamo certi della Tua misericordia, siamo certi del Tuo perdono. Tu sei il Signore, sei il vivente, sei il vincitore. Gloria a Te, oh Signore.
Ecco, adesso possiamo fare un po' questa cosa. Finché cantiamo questo canto, lasciamo che il Signore lavori dentro di noi, non tutti, ma se qualcuno desidera offrire al Signore qualche cosa di suo, non occorre che lo dica, lo offre al Signore. Io e Don Lorenzo ci mettiamo qui, imporremo semplicemente la mano sulla testa e poi tornerete al posto. Non facciamo le preghiere sulle persone, siete voi sacerdoti in questa sera della misericordia. Voi offrite al Signore la cosa che vi angustia, professate la fede nella Sua riconciliazione, professate la fede che anche gli altri sono riconciliati nel vostro cuore, donate riconciliazione anche se non sono qui, e venite qui e noi vi imponiamo semplicemente un attimo la mano, non fermatevi qua, poi tornate al posto subito e continuate a offrire al Signore questo. Questo gesto ci aiuta. A fare un piccolo gesto, poi continuate prima e anche dopo, mentre lo facciamo per gli altri, ad offrire al Signore questo, mentre il canto continua a pulire dentro di noi. Se uno non vuol venire può farlo stando al posto, se uno vuol venire può farlo, se uno si sente già libero faccia a meno, non occorre perché lo faccia uno, lo devono fare tutti.
lasciato. Io sono misericordia. Io sono misericordia. Popolo mio, apri, apri il tuo cuore. Popolo mio, apri, apri il tuo cuore. Io sono misericordia. Io sono misericordia. Il mio cuore soffre. Con te.
ho dato la vita.
Sono venuto e ti ho dato l'anima, nelle tue mani il mio corpo, il mio sangue. Ho sofferto con te nel dolore, e ho darti l'amore più grande.
Io sono con te.
Io sono con te.
Se voi avete pregato bene o pregato male, lui vi ha ascoltato. Voi l'avete ascoltato, ma lui vi ha ascoltato.
Allora, ringraziamo con Dante. Quando gli ho telefonato, gli ho detto: cerca di incendiare i nostri cuori con la parola del perdono. È stato obbediente.
Per la prima volta al mondo ringrazio il Padre perché questa sera mi ha aperto due ferite che
ti ha fatto vedere.
Ma è giusto quello che ha detto, le ha aperte, perché aprendole